Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Chi non lavora
non fa danno.
Questo mi ha detto
ieri mia moglie.
Chi non lavora.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter. Al microfono Antonella Andriuolo, di studio con me Nicolò, che frequenta il liceo Seneca di Roma.
Buon pomeriggio.
E Federica, iscritta a Scienze Politiche.
Ciao a tutti.
Lavoro, possibilità di impiego e precariato saranno questi temi caldi della puntata di oggi. Non prima però di aver ascoltato Chi non lavora non fa l'amore.
Zainet, la radio che fa scuola.
Chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia moglie.
Stavo ritornando, sul tavolo da pranzo c'era solo pasta in bianco. Mi chiamo Franco e abito in Borgata. Una macchina usata e una casa affittata. Vada in lotta io per la pagnotta, con la mia donna sempre in bancarotta. Strano, se qualcuno è miliardario, sotto sotto poi c'abbuffi con l'erario. Ostacolato nella cosa più importante, la coppia scoppia se il debito è costante. Amo la vita, madre, padre e figlia, ma senza lavoro come faccio una famiglia? Perché non costa niente. Sogno una casa bianca ed un giardino verde. Domenica in famiglia col pranzo assordante. Vedere il calcio su una TV gigante.
E mi senti dirlo a tutto il paese. Se potessi avere 1.000 euro al mese. Poche pretese, no politichese. Più imprese giù nel bel paese.
Quante spese ogni giorno ed ogni anno. Senza lavoro sicuro c'ho l'affanno. Un anno fa il papa ha detto bene. Volemo se più bene ed amo se da fa. C'è lode in comunicazione. Aspetto da 3 anni il concorso alla regione. Dal meridione parto ogni settimana. Mando curriculum anche a Radio Vaticana. Le poste al ministero, ai negozi della mia via. Lavori nero senza alcuna garanzia. Determinato come il tempo del contratto. Quest'Italia è fondata sul misfatto. Voglio un tetto da comprare a rate. Una casa mia con il mutuo ventennale. Una macchina e via per le vacanze al mare. Una famiglia dove ci si possa amare.
Dunque ragazzi, allora di lavoro si discute molto in TV, sui giornali e più semplicemente anche nella vita di tutti i giorni. Voi avete già iniziato a pensarci o per il momento non sentite ancora vicino questo mondo?
Beh, per quanto riguarda me, io sì, ci sto iniziando a pensare un po' su, e infatti mi piacerebbe fare il giornalista ed è per questo che appunto collaboro anche con Zainet. È un mio sogno fin da quando ero piccolo, mi è sempre piaciuto molto scrivere, quindi sto seguendo le mie aspirazioni, ecco.
Tu invece, Federica?
Anch'io condivido appieno le stesse passioni di Nicolò e comunque sì, il mondo del lavoro si avvicina sempre di più, quindi è ovvio che ci si comincia a pensare.
Quindi cosa vi piacerebbe fare? Insomma, siete di quelli che cercheranno di seguire le proprie aspirazioni? Nicolò, penso di aver capito di sì, oppure opterete per una scelta un po' più consapevole? Tu, Federica, hai già individuato qualche professione che ti piacerebbe
Diciamo che fare la giornalista piacerebbe molto anche a me. Ovviamente poi concretizzare la propria scelta di lavoro è un po' più difficile, però diciamo che se si unisce la passione alla professione sarebbe perfetto.
Ma prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi, ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
Trovare lavoro,
realtà possibile o semplice utopia. Tra chi rilancia i vantaggi della flessibilità e chi invece ricorda con nostalgia l'ormai mitico posto fisso, la situazione sembra essersi bloccata ad una fase di stallo su cui incombe l'ombra nera del precariato. Libri, film e trasmissioni dedicate al mondo del lavoro intanto si moltiplicano, ma anche per chi ce la fa e raggiunge la meta, i problemi non finiscono. Ritmi serrati, corsi di aggiornamento, riunioni aziendali, incomprensioni fra colleghi rendono l'ambiente d'ufficio insopportabile ed aumentano il livello di stress. Insomma, che si abbia oppure no, il lavoro risulta sempre un campo complesso da affrontare, della serie mi impiego ma non mi spezzo, forse.
Difficoltà dunque non solo per la ricerca di un impiego ma anche di convivenza tra i colleghi. Questo però è solo lo step successivo all'ottenimento di un posto di lavoro frutto di numerose fasi precedenti. Ne parleremo allora con Luisa Dani, scrittrice ed esperta del settore, nelle librerie con il colloquio. Benvenuta a Zainet.
Benvenuto, grazie a voi.
La prima domanda volevo fargliela io partendo da un elemento essenziale per la ricerca di un impiego, cioè il curriculum. Diciamo che il curriculum è un po' la carta di identità di un potenziale candidato. Come si scrive un buon curriculum e come si fa a non annoiare il proprio selezionatore?
Certo, infatti ha perfettamente ragione, il rischio è proprio quello di non annoiarlo, o meglio di non interessarlo. Come si fa a scrivere un buon curriculum, soprattutto se non si hanno particolari esperienze perché si è giovani? Bene, io credo che la cosa essenziale sia quello già di indirizzarsi verso una posizione specifica, quindi non mandare un curriculum generico, ma invece un curriculum a cui allegare una lettera di accompagnamento e in questa lettera di accompagnamento indicare già se ci si vuole occupare, per esempio, di marketing, di personale o di sistemi. In questo modo già l'interlocutore potrà leggere con più attenzione e cogliere meglio che cosa c'è dentro, di che cosa si aspetta il candidato. A questo punto, una volta identificato il ruolo verso il quale ci si desidera proporre, si tratterà di impostare un curriculum in modo da evidenziare all'interlocutore, per esempio, quegli esami che noi riteniamo che siano più corrispondenti, piuttosto che quelle esperienze personali o piccole esperienze di lavoro che hanno dei punti di coincidenza con l'esperienza che si desidera fare. Ecco, un po' l'idea è quello di scrivere un curriculum in modo che chi lo legge pensi: ah beh sì, questa persona potrebbe in realtà occuparsi di questa cosa perché vedo che ne ha già delle tracce nella storia sua personale.
Invece per quanto riguarda il numero di pagine, perché molte volte si consiglia di essere un po' sintetici, no? Di arrivare dritti al punto, cosa può dire riguardo questo?
Sintetici ma efficaci, non necessariamente stanno insieme questi due termini. Direi che per quanto mi riguarda non mi piace molto il famoso curriculum formato europeo, che suggerisco proprio perché è lungo e un po' ridondante. Suggerisco di inviarlo solamente se ci si rivolge a realtà della pubblica amministrazione oppure se ci si rivolge a delle aziende che hanno esplicitamente richiesto il curriculum formato europeo, altrimenti davvero è un formato un po' pesante. Il modo migliore invece è di scrivere una comunicazione breve e sintetica, e io credo che per un giovane laureato una pagina e mezza sia sufficiente, però direi che nella sintesi è da inserire anche la lettera di accompagnamento, che come dicevo è proprio l'aspetto principale del curriculum, perché già dà delle indicazioni molto precise a chi lo legge e comunque dà l'impressione di una certa professionalità e attenzione all'interlocutore, che sicuramente male non fa.
Senta, un'ultima domanda su questo aspetto. L'ultima frontiera della presentazione è anche il video curriculum. Ce ne può parlare?
Certo, ma il video curriculum è sicuramente una modalità molto interessante di comunicarsi. Diciamo che ha un certo tipo di successo negli Stati Uniti e anche in Francia. In Italia stenta un po' a decollare. Qua io credo che l'errore sia quello di pensare di dover fare di sé una presentazione, dover fare una presentazione molto molto professionale, no? Allora magari si è molto preoccupati alle luci, alla resa, alle parole esattamente che si dicono, ma è da ricordare che il curriculum a formato video non è l'unico modo per comunicare e che comunque poi esiste pur sempre anche un curriculum cartaceo da allegare, quindi non è una comunicazione esaustiva, anche perché la comunicazione in video non può che durare 2-3 minuti, in questi 2-3 minuti evidentemente non posso raccontare tutto di me, posso raccontare però qualcosa che può interessare il mio interlocutore. parlavo prima per esempio della persona che si vuole candidare per un'area commerciale o di marketing. Ebbene, in questo video io potrei cercare di far capire quali sono le mie capacità di relazione e di immediato contatto. Potrei per esempio anche mandare un breve curriculum in cui semplicemente dico al mio interlocutore: invio questo breve video curriculum perché voglio con questo video curriculum farvi vedere come potrei per esempio saper proporre questa penna a un interlocutore, e così proprio agire questa ipotetica comunicazione. Questo diciamo che è una tipologia di curriculum in video già più sofisticato, altrimenti potrebbero essere 2-3 minuti nei quali io cerco di raccontarmi e non necessariamente devo ricalcare quanto andrò a scrivere nel curriculum cartaceo, può essere appunto un'altra modalità di comunicarsi.
Presentazione, anche Nicolò ha una domanda da farle.
Sì, certo.
Come lei ben sa, l'estetica è un valore dal quale non possiamo più prescindere. L'immagine, il look sono oramai diventati importanti, fondamentali. Lei come consiglierebbe di vestirsi ad un colloquio di lavoro? È meglio la sobrietà oppure l'eleganza, l'originalità, mantenendosi però nei canoni imposti dalla situazione?
Ma vede, io non sono poi del tutto d'accordo che l'estetica la faccia così tanto da padrona nel mondo del lavoro, anche perché sicuramente deve esistere una corrispondenza fra la persona e il posto, no? Per la posizione per la quale ci si rivolge. Allora, il modo migliore di vestire se ci si propone in una jeanseria è indossare dei jeans. Il modo migliore di presentarsi se ci si rivolge a una banca è un abito invece formale. Il modo migliore per presentarsi a un'agenzia creativa probabilmente è anche quello di usare un abbigliamento un pochino più stravagante. Quindi non esiste un unico modo, ma sicuramente il modo di vestire racconta molto di noi. E quindi io credo che sia importante innanzitutto non travestirsi più di tanto, perché se io mi travesto, già questo dovrebbe essere un segnale che mi dice che probabilmente il posto dove sto andando, la situazione nella quale mi sto proponendo, non c'entra, è distonica con le mie capacità o con le mie caratteristiche personali, e questo potrebbe farmi pensare che in quel posto non potrei che trovarmi male. E se in un posto mi trovo male, molto probabilmente anche il mio datore di lavoro troverà che io non sono adatta per quel posto, e quindi probabilmente nel giro di pochi giorni, sappiamo che esiste il periodo di prova anche nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, il rapporto si esaurirà. Quindi mai travestirsi, è veramente inutile.
Salve dottoressa, io sono Buongiorno. Federica. Volevo sapere, lei che ha scritto anche vari libri riguardo, diciamo, il lavoro in rosa, e come considera il ruolo della donna nell'ambito lavorativo al giorno d'oggi, e secondo lei quali obiettivi e scopi sono stati raggiunti?
Diciamo che le donne devono ancora fare molti passi lungo la via del pieno riconoscimento professionale. È infatti paradossale che le donne abbiano delle ottime preparazioni e siano fra i laureati più brillanti, e poi invece quando entrano nel mondo del lavoro magari riescono ad entrare ma non fanno carriera. Quindi sicuramente c'è ancora molto da fare, ma io credo che ci sia molto da fare anche da parte delle donne stesse. Un libro molto interessante di cui si parlava un po' di anni fa intitolava Le donne non chiedono mai, ed è un po' vero anche sul lavoro, nel senso che anche intervistando direttori del personale o esperti di selezione si viene proprio a sapere che sono quasi sempre gli uomini che vanno a bussare alla porta del proprio capo per chiedere un aumento o una posizione più interessante. Le donne meno, le donne tendono ad aspettarsi che ci sia qualcuno che si accorge del loro valore. Questo non è una strada che conduce a gran successi, quindi bisogna innanzitutto essere consapevoli delle proprie capacità, delle proprie potenzialità, ma anche sapere che è giusto in un contesto lavorativo avere anche la forza per proporsi con energia, il che non significa assolutamente essere aggressive o rampanti, significa solo essere consapevoli del proprio spazio all'interno dell'organizzazione.
E per quanto riguarda invece le caratteristiche che si devono possedere per avere un lavoro, secondo lei è meglio avere un certo savoir-faire oppure anche un po' di spregiudicatezza può servire alla fine per aggiudicarsi il posto in un certo senso?
Lei dice come tecnica per agguantare un posto?
Esatto, sì.
Ma io credo che sinceramente che la gentilezza, l'etica e l'attenzione agli altri siano sempre dei valori. Credo che quando ci si rivolge al mercato del lavoro non bisogna sgomitare né essere particolarmente arroganti. Bisogna semplicemente sapere bene che cosa si vuole portare a casa, quale tipo di professione, verso quale tipo di professione noi siamo adatti e capire come possiamo fare per proporci, per raccontarci nel modo più efficace. Sgomitare non fa mai bene.
Zainet, la scuola che fa radio.
Quanto sopravviverò nel mio ruolo di supplente? Non credo sarà facile per me arrivare all'ultima ora indenne, agli attacchi resistente. La verità, c'è una novità, ho qualcuno che mi ascolta, che mi domanda allora da che pagina, a che pagina stavolta. Ma chi ha la luna storta, dichiara apertamente, lei non conta niente. Dispiacerebbe passarmi del sale, sul primo canale c'è un gioco impossibile. Dispiacerebbe passarmi del sale, se porti giù il cane c'è il vino da prendere. Io sono un portatore sano di sicuro precariato, e anche nel privato resto in prova, e un incarico a termine lo so, ma ho molta volontà, non c'è pericolo. Polvere raggrumata sotto i banchi, anche per oggi non vi interrogo, ho saputo già dal preside e dagli altri che vi siete alzati stanchi. Ma è l'ultima possibilità che ho di chiedervi un piacere. Vorrei sapere chi mi imita e perché non ne posso anch'io godere. Una volta sola, prima di lasciare anche questa scuola. Dispiacerebbe passarmi del sale, sul primo canale c'è un gioco impossibile. Piacerebbe passarmi del sale, se porti giù il cane c'è il vino.
Ed era Sicuro precariato di Samuele Bersani. Ma abbiamo ancora in linea Luisa Adani, con la quale parleremo ancora di lavoro e con la quale scambieremo qualche opinione.
Lei crede che bisogna far valere di più la propria conoscenza e la propria specializzazione verso un determinato lavoro, o basta anche seguire ed essere molto motivati e quindi ritornare comunque all'imposizione per arrivare a un certo traguardo?
Io credo che la motivazione e le capacità vadano insieme, però è molto vero che il nostro interlocutore, quando legge il nostro curriculum, lo leggerà rispetto alla facoltà di provenienza. Quindi innanzitutto andrà a vedere quali sono le competenze, le conoscenze che noi abbiamo su una certa area professionale, e poi successivamente e anche successivo il momento proprio fisico, perché sarà durante il colloquio, non nella lettura del curriculum, che cercherà anche di capire quali sono le mie caratteristiche personali. Non c'è nessun aspetto che io posso scrivere sul curriculum che renda un candidato più interessante perché racconta del candidato. anche delle esperienze, per esempio, di volontariato che a volte vengono proposte nei curriculum, hanno senso solo se hanno un certo tipo di corrispondenza con l'attività per la quale ci si propone, altrimenti sono degli aspetti assolutamente secondari che magari, se si ritiene, possono essere affrontati nel corso del colloquio di selezione, ma sono fra quegli aspetti che magari possono appesantire il curriculum senza dare delle informazioni utili. Allora, se io ho svolto attività di volontariato e mi propongo ad Emergency, è evidente che segnalerò con forza, magari già anche nella lettera di accompagnamento, che ho già fatto un'attività nel volontariato. E se mi propongo a un'azienda X invece, che poco ha a che fare con il volontariato, beh, questa è una di quelle informazioni che non sono così fondamentali da raccontare nel curriculum.
Senta, io invece volevo chiederle un parere riguardo un argomento che viene dibattuto in genere in maniera, diciamo, minore, ovvero il discorso dell'esperienza, che può essere una lettera scarlatta, diciamo, che può ritorcersi contro le persone, nel senso che recenti statistiche dicono, hanno evidenziato i rischi a cui sono esposti gli over 40, e la discriminante sembra essere proprio la troppa esperienza. Quali sono allora i metodi per rimettersi in carreggiata?
Ma diciamo che la troppa esperienza non è mai un danno. Il problema è che invece spesso quando si hanno 40-50 anni in realtà non si è in grado di modulare, di raccontare la propria storia professionale in modo da far capire all'interlocutore che la propria storia ha un certo valore, nel senso che si ha una sorta di complesso verso il più giovane, tale per cui si pensa di averlo come rivale. Non è vero, chi ha un'esperienza molto giovane non è un rivale di chi ha un'esperienza molto più adulta, perché in realtà la preparazione è molto diversa, quindi se io semplicemente comunico la mia preparazione con dei titoli, delle etichette, con delle semplificazioni, certo che ci può essere il rischio di far passare una storia che è molto simile a una storia di un junior. Mentre invece se io entro nel merito delle competenze, ma soprattutto se io mi interrogo su quelle che potrebbero essere le esigenze del mio interlocutore, beh, lì so raccontare al mio interlocutore qual è quel pezzo di mia competenza che davvero c'entra con il suo interesse specifico, dove a questo punto non è tanto importante che io abbia una storia lunga o corta, la cosa importante è che io sappia corrispondere alle esigenze del mio interlocutore. Ed è vero che probabilmente tanto più uno ha una storia solida e variegata, tanto più sa corrispondere con le esigenze di un eventuale interlocutore.
E con quest'ultima domanda salutiamo allora Luisa Adani nelle librerie con tanti manuali utili sul mondo del lavoro, tra cui il colloquio per trovare, migliorare e cambiare lavoro. Grazie per essere stata qui con noi a Zainet.
Grazie mille a voi.
E nel corso della trasmissione abbiamo parlato di donne e lavoro. In particolare volevo commentare con i ragazzi un articolo uscito su Monster, dove le donne non sono solo fruitrici di tecnologia ma anche produttrici della stessa, che viene declinato in un modo nuovo e creativo, in una specificità tutta femminile. Allora Federica, cosa ne pensi delle donne nel web?
Beh, credo che l'affermazione anche delle donne in un mondo che comunque è sempre stato magari riportato a un universo strettamente maschile sia molto importante, soprattutto perché apre delle porte nuove, proprio come ci aveva detto anche la dottoressa prima, nel senso che le donne devono affermarsi in tutti gli ambiti e con forza, anche senza farsi prevalere per forza.
Forse dovrebbero chiedere un po' di più, diciamo, farsi riconoscere certi meriti.
Sì, farsi avanti, nel senso non restare nell'ombra credendo, aspettando, ecco, di essere riconosciute, proprio come ha detto prima, ma farsi avanti.
Anche se ora però ci sono molte donne che sono, diciamo, al vertice poi di aziende importanti, no? Mi viene da pensare a molte donne che adesso sono al vertice di aziende importanti come Frida Giannini, che è appunto al capo di Gucci, o anche il presidente stesso di Confindustria, che appunto è una donna. Cosa ne pensi? Secondo te quali caratteristiche hanno queste donne per poter, diciamo, dirigere dei ruoli così difficili?
Ma io credo che innanzitutto gli si debba essere riconosciuta una forte intraprendenza, perché comunque arrivare come donna a un ruolo così importante non è sempre così scontato. E soprattutto io sono anche dell'idea che le donne molto spesso presentino delle caratteristiche organizzative molto più, come si può dire,
Sono più pratiche.
Sono più pratiche, ecco, sì. Quindi nel ruolo di dirigenti io riconosco perfettamente anche una donna e non soltanto gli uomini come stereotipo affermato ormai, anzi.
Nicola, tu che ne pensi?
Io invece penso che le donne più che altro possano apportare sia creatività all'interno del lavoro, alla guida di un'azienda, ma soprattutto sensibilità, e questa è la parola chiave, per evitare che il lavoro sia in un certo senso un processo meccanico. Invece magari con una donna a capo, con la sua sensibilità, la sua capacità di capire i lavoratori, in un certo senso anche di assisterli, può rendere un rapporto più umano, diciamo, rendere il lavoro meno robotico e più adatto alle nostre esigenze anche.
Un processo meccanico che molte volte entra in conflitto proprio con la vita privata delle donne, no? Per quanto riguarda anche la maternità. Riguardo questo, voi avreste, diciamo, qualche proposta? Avete riflettuto su questo argomento?
Io sinceramente, per come la vedo, credo che un governo, uno Stato in generale, debba garantire la maternità, garantire la procreazione, in quanto comunque è molto importante che una donna si realizzi anche sotto questo aspetto e che non si realizzi solo sotto il profilo strettamente lavorativo. Quindi penso che la maternità sia un po' presto per considerarla un ostacolo, sia ancora troppo tardi, perché in realtà invece dovrebbe essere premiata e incentivata come già accade in altri paesi.
Tornando ad un discorso invece più personale, se voi foste costretti, diciamo, a trovare immediatamente un posto di lavoro, in base anche ai consigli che abbiamo dato durante questa puntata, come muoveresti i primi passi verso questo mondo?
Beh, sicuramente abbiamo capito che ci vuole una presentazione ottimale, nel senso una prima impressione che sia, che attiri l'attenzione, però non si dilunghi troppo. E comunque è importante, oltre a questo, essere molto specifici, nel senso non cadere nell'errore di stare lì a, insomma, a elencare le proprie caratteristiche personali, perché sì, possono essere utili, ma diciamo che il datore di lavoro punta più a riconoscere le proprie peculiarità lavorative.
Invece, per quanto riguarda me, penso che concordo con Federica, l'importante sia soprattutto la presentazione, l'aspetto, ma anche l'intraprendenza. Quindi bisogna essere anche intraprendenti e soprattutto attivi sotto un certo punto di vista per poter avere il lavoro dei propri sogni.
Lavoratori!
Ed anche per oggi termina qui questa puntata di Zainet. Io ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori la guida lavoro Monster 2009, edita da Mondadori, per orientarsi con più sicurezza nel mondo del lavoro. Ringrazio Nicolò.
Ciao a tutti.
E Federica.
Grazie a voi.
Per essere stati in nostra compagnia. Antonella Andriuolo vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.